Ho davanti a me la raccolta di 10 anni di un giornalino scolastico che usciva puntuale ogni mese in un numero crescente di copie. 100, 200, 500, 1000. Raggiungeva le famiglie degli alunni, le autorità locali e provinciali, gli ispettori scolastici, il provveditore agli studi, il ministro, il presidente della Repubblica, il Papa. Aveva i suoi fedelissimi lettori al di fuori dell'ambiente scolastico e in terre lontane, anche oltre confine, da dove giungevano i ringraziamenti di chi vi ritrovava la voce della terra che aveva lasciato. Dietro al giornalino, una scuola, non tutta solidale, non tutta perfettamente convinta, diciamo piuttosto un gruppo consistente di persone, docenti, ausiliari, genitori, tenuti uniti dalla trilogia volontà, coraggio, fede in un nuovo modo di intendere la scuola e un direttore didattico che nel passare dalla cattedra al soglio direttivo non sentiva di aver cambiato continente, ritenendo di essere rimasto ancorato al pianeta scuola verso il quale era attratto da una irresistibile forza di gravità. All'interno del giornalino gli articoli del direttore didattico, anche lui redattore, quelli di alunni e docenti, notizie da avvenimenti piccoli e grandi, interviste, questionari, indagini, ricerche, studi e ancora racconti e poesie dei bambini, concorsi interni ed esterni, premiazioni, avvenimenti lieti e tristi, saluti e commiati, lettere di persone lontane. E di persone importanti, Spadolini, Pertini, trionfi sportivi e trofei. Ricerche e riflessioni sull'handicap, gli anziani e la loro condizione, il problema delle dipendenze, droga, fumo, alcol, l'antifascismo nel Salento, la visita del Presidente della Repubblica a Galatina, numerosi articoli, un reportage. Decine di lettere perché ciascuno sente il bisogno di dirgli qualcosa. La lettera ufficiale scritta dal comitato di redazione. La risposta di proprio pugno del presidente. Un'intervista improvvisata lì per lì per l'arrivo di un ispettore scolastico che rimane a bocca aperta per la facilità con cui il gruppo di alunni riesce a trovare argomenti e parole per l'intervista. Una ricerca sull'educazione degli adulti, condotta con gli operatori regionali del settore. Ricerche sulla medicina tradizionale e sui rimedi dei nostri antenati. Il dialogo costante con i sindaci delle due cittadine comprese nel circolo didattico. L'invito al magistrato appena nominato difensore dei diritti dell'infanzia per un utile confronto. Il problema della donazione del sangue. Approfondimenti, ricerche. Dialoghi con esperti, interviste. Il concorso indetto dall'Associazione Italiana Sclerosi Multipla, riflessioni, studio, dibattito in assemblea. Un documento inviato per la partecipazione al concorso. Primo premio assoluto tra tutte le scuole di ogni ordine e grado della regione. Il viaggio a Bari in pullman, alunni, genitori, docenti, direttore. Il censimento. I cittadini sospettosi si rifiutano di collaborare, scacciano i rilevatori. La scuola si interroga, interviene. Il censimento parallelo. La gente comprende e si apre alla collaborazione. La presenza a scuola del giornalista Aldo Bello. Si discute di terrorismo, della liberazione di Dogger, dei pentiti, di prevenzione, di educazione alla legalità. La mobilitazione generosa per l'Etiopia, studio, ricerca economico-sociale, raccolta di offerte tra i cittadini. E ancora, studio e ricerca multidisciplinare sul territorio. Elezioni amministrative, tavola rotonda con 8 rappresentanti dei partiti cittadini. Di fronte agli alunni delle quarte e quinte classi, implacabili nelle loro domande, argomento: essere bambini ha. imporre a tutte le forze politiche di inserire nei programmi le richieste dell'infanzia. Queste solo alcune tra le tante esperienze di studio, di approfondimento, di confronto aperto e critico. Un'attività in parte programmata, in parte estemporanea, fatta di indagini e ricerche collettive, che potevano impegnare un gruppo, una classe o un intero plesso, e di libera espressione di alunni che sentivano il bisogno di dire qualcosa su fatti o persone sui quali avevano fermato l'attenzione. Un comitato di redazione che ruota e si modifica per consentire a tutti di prendervi parte, con funzione di promozione e di coordinamento, e i correttori di bozze. Infine, l'attività di tipografia e quindi le decisioni in merito alla scelta degli articoli e al tema generale laddove presente, all'impaginazione, ai colori, alla foderina, le pagine di piombo, i caratteri mobili, i titoli, infine la stampa. Docenti e alunni ad armeggiare intorno alla tipografia di tipo Gutenberg, resa assolutamente sicura in ogni suo aspetto. Altri ad osservare, tutti in trepida attesa per la nascita della nuova creatura. 10 anni di intenso lavoro, nel corso dei quali giunge un premio, forse inaspettato, certamente meritato, miglior giornalino europeo. Obiettivo raggiunto? Il giornalino perfetto? Non era e non poteva essere quello il traguardo atteso. Gli obiettivi della scuola si misurano sempre sul piano delle conoscenze, delle abilità e delle competenze, sui risultati formativi, sulla capacità di sollecitare sviluppo e formazione in tutte le dimensioni della persona e attraverso la gratificazione di tutti i possibili linguaggi. Scongelare la mente dall'indifferenza, stimolare la curiosità, creare una tensione costante all'osservazione, renderla attenta e approfondita, incoraggiare la naturale voglia di conoscere, di andare a fondo alle questioni, di capire e di comprendere, riflettere, esprimersi e comunicare, ascoltare e ricercare il confronto, accettare e rispettare il punto di vista degli altri in un processo di pieno decentramento, spiegare, argomentare, sforzarsi di risultare congruo ed efficace nelle relazioni interpersonali. Insegnare a guardare, insegnare a pensare, insegnare a comunicare, insegnare a stare con gli altri. Questi gli obiettivi prefissati che l'esperienza del giornalino scolastico ha promosso e rinforzato. Diciamo, il risultato di un lavoro ben fatto, non solo sul piano tipografico e tecnico, ma soprattutto su quello pedagogico ed educativo. Alla base, una precisa opzione pedagogica e quelle conseguenti sul piano della metodologia di lavoro e della scelta dei contenuti, e una serie di fermi convincimenti. Che l'esperienza educativa è un processo dialogico, del quale il bambino è centro e regolazione costante. Che i contenuti dell'istruzione non si esauriscono in quelli compresi nelle pagine dei testi scolastici, che la scuola ha il compito di orientare alla conoscenza della realtà naturale e sociale, che dunque non può esaurire il suo compito nella semplice trasmissione di nozioni strutturate e sistemate in un contenitore freddo e uguale per tutti, che deve insegnare a guardare alla realtà, a nutrire interessi, a esprimersi e comunicare, ad alimentare il dialogo e l'impegno sociale, a costruire giorno dopo giorno conoscenze, abilità, competenze per aiutare a vivere un'autentica cittadinanza attiva. Esistono fondamentalmente due modi di fare scuola. Uno autoritario, centrato sulla trasmissione e sul depositario della cultura che è il docente, e uno più democratico, a due voci, che ritiene che il processo di acquisizione della conoscenza comporti sempre e comunque una situazione dialogica. Chi ha seguito le altre conversazioni conoscerà certamente la mia posizione in merito. L'alunno, La persona del discente deve essere parte attiva e determinante nel processo di apprendimento. E su questo non sembrano esserci voci discordanti. È una convinzione che in teoria è di tutti. Nella realtà, però, non mancano distrazioni o amnesie. Da parte di dirigenti scolastici, forse pochi, che ne declamano l'importanza nelle sedute dei collegi o nei siti scolastici, prima di dimenticarsene, sopraffatti dagli impegni e dalle gravose responsabilità. Dai documenti ministeriali, che riescono a vellicare persino il sentimento con l'enfasi delle dichiarazioni. Le finalità della scuola devono essere definite a partire dalla persona che apprende. Lo studente è posto al centro dell'azione educativa in tutti i suoi aspetti, cognitivi, affettivi, relazionali, corporei, estetici, etici, spirituali, religiosi, che finiscono per risultare ingannevoli quando si è costretti a registrare che lo studente è posto al centro soltanto della scure progressiva della spending review. Nessun insegnante in particolare sarebbe disposto ad ammettere di non considerare l'alunno al centro delle proprie fatiche e degli affanni. Nei fatti però tutti sappiamo come vanno realmente le cose. Accanto a una parte, piccola o grande, di docenti adeguati e convinti, ce n'è un'altra, grande o piccola, che non rinuncia a mostrare i muscoli dell'autoritarismo o a riproporre nel tempo contenuti, concetti ed espressioni tenuti insieme in appunti gelosamente custoditi e generosamente offerti, quasi fossero verità inossidabili nel tempo e resistenti a qualsivoglia falsificazione. Contro questo modello di scuola, che esiste e che resiste, si levò tra le altre la voce di un maestro e pedagogista, forse sconosciuto, forse dimenticato, ma che merita di essere ripreso con tutta la dovuta attenzione. Mi riferisco a Célestin Freinet, ricordato per le tecniche didattiche e in particolare per la tipografia. Freinet però ci ha lasciato qualcosa di più. L'esigenza di un profondo rinnovamento sul piano dei contenuti e dei metodi dell'insegnamento tradizionale, ritenuto verbalistico, nozionistico, impartito uniformemente da un insegnante che domina la scena, sostanzialmente autoritario. Contro le pratiche ricorrenti sono celebri i suoi ammonimenti che si fanno idee pedagogiche. Non separare la scuola dalla vita, non imporre modi e forme di insegnamento uniformi che risultano funzionali a chi è già avvantaggiato dalla condizione sociale. Rispettare la dignità e la libertà degli alunni, facendo giustizia di quella violenza culturale che è costringere tutti a scrivere sullo stesso argomento. Sostituire al tema ufficiale, uguale per tutti, la pratica del testo libero, che consente la scelta degli argomenti, delle modalità e dei tempi nei quali maturare l'interesse e la volontà di esprimersi e comunicare. La scelta del testo libero, peraltro, non deve dipendere solo da ragazzi, ma dall'intera comunità di cui è parte il maestro, specie quando si dedica democraticamente a realizzare un prodotto collaborativo e condiviso, come appunto il giornalino. Una forma di rispetto per la persona e una manifestazione di spirito democratico dei quali le esperienze scolastica e di vita del pedagogista francese forniscono abbondanti esempi. Uno dei quali è la decisione di togliere di mezzo la pedana che gli conferiva un inutile prestigio, che aveva la non positiva conseguenza di allontanarlo dagli alunni, ai quali invece voleva sentirsi vicino e solidale. Freinet si accostò criticamente con vari distinguo agli esponenti dell'educazione nuova, che facevano capo a Claparède, a Ferrière, a Cousinet e alla scuola ginevrina dell'Istituto Rousseau, e quindi a Piaget. Trova la scuola di Ginevra troppo teorica e sterilizzata, legata a un'immagine unica dell'infanzia, che non fa differenza fra il bambino benestante di città e quello povero e scalso di molti paesini sperduti. Forse tra questi bambini è molto più difficile trovare esempi di egocentrismo, come pure tra le popolazioni emarginate e dimenticate del pianeta, sulle quali non si è esercitata l'osservazione sistematica del grande epistemologo genetico. Nella sua ricerca di una scuola per la persona dell'alunno, scopre e propone modalità e tecniche di lavoro didattico volte ad assicurare la partecipazione attiva dell'alunno, del ricco e del povero, del fortunato e dello sfortunato, e la sua attenzione è soprattutto per questi ultimi, che dalla scuola attendono più della semplice integrazione delle opportunità offerte dalla famiglia. Da ciò le tecniche, concepite fondamentalmente quali opportunità o strumenti per vivere esperienze gratificanti e utili, la libera espressione, il giornalino scolastico, la corrispondenza interscolastica, la creazione e la sperimentazione, i piani di lavoro, il lavoro collaborativo, tutte forme didattiche da considerarsi valide per l'intero percorso scolastico, dalla scuola materna a quelle del secondo grado, per tutte le condizioni sociali e personali, anche per i cosiddetti ritardati, che all'epoca, in Italia come in Francia, erano separati dagli alunni cosiddetti normali. Un personaggio, Célestin Freinet, scomparso nel 1966, un anno prima di Don Milani, al quale per tanti versi somiglia. Un pedagogista troppo presto dimenticato e che andrebbe riscoperto per quanto ancora oggi può risultare attuale. Ecco perché sento di dover invitare i docenti, i particolari giovani, di mente e di spirito, e quanti si apprestano a entrare nella scuola ad affrontare la difficile ed esaltante attività educativa, di leggere qualche libro di questo maestro pedagogista o di ricercarne notizie sul web. Scopriranno certamente una persona di alto profilo, non solo sul piano pedagogico e didattico, ma anche sul piano morale e nella dignità di uomo libero e sensibile alle esigenze e ai bisogni del popolo. La pratica della tipografia è una sua scoperta. Tipografia e giornalismo, però. Tecnica e studio, ricerca e apprendimento. Nella scuola di tanto in tanto fa capolino il giornalino scolastico, un numero unico, per un'occasione particolare, per una festività o a fine anno. In tali casi però il giornalino non può assumere significativa importanza nel processo educativo, trovando la sua ragione soltanto in finalità estrinseche. Una felice iniziativa che magari si conclude con un positivo prodotto, ma che non può lasciare significativa traccia nei processi di sviluppo della persona. Non di questo si sta parlando in questa occasione. Per essere tale, l'attività deve avere una certa continuità e una significativa collocazione all'interno del POF. Non dunque attività estemporanea e marginale, ma parte importante e decisiva, anche se non alternativa alla normale programmazione degli apprendimenti. Un'esperienza di integrazione e di completamento, capace di arricchire il percorso didattico e di sollecitare la partecipazione attiva e critica ai processi di scoperta. Ma non solo tipografia, ribadisco. Tipografia e giornalismo, secondo l'impostazione di Freinet, che in ciò che definiva tecnica vedeva l'intero processo di conoscenza, elaborazione, comunicazione.